Trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. In questa trasmissione vi rimando in onda quella trasmissione che feci a proposito di Antonio da Padova. Bene, ve la rimando in onda registrata su CD e nel frattempo resto qui in radio se qualcuno vuole telefonare in privato. Questa è una vecchia trasmissione che finalmente siamo riusciti a trovare ed è stata trasformata in CD e ve la rimando tanto perché sappiate chi è Antonio da Padova. Ciao.
Quel santo incredibile davanti al quale si mettono in ginocchio i bambini. Due cose sono importanti da sapere.
Radio per prendere il telefono.
La sostanza delle cose e la rappresentazione e la propaganda. Nei cristiani la propaganda delle cose nasconde la sostanza delle cose. Gesù opera i miracoli, tutti parlano dei miracoli del Gesù, nessuno va ad analizzare le boiate che dice, nessuno va a verificare le stupidaggini che dicono, però quando il missionario va in Africa non è che pratica i miracoli, la scenografia, pratica l'insegnamento. E l'insegnamento si trasforma in distruzione della cultura africana, in distruzione della cultura americo-latina. Per cui cosa ci interessa a noi? Dividere le due cose, la rappresentazione dalla sostanza. E questa è la prima operazione da fare. Allora, intanto cominciamo a dire perché questo prete è diventato, questo Antonio è diventato così famoso. Bene, questo Antonio è diventato così famoso perché qualcuno gli ha giocato con l'immagine, ha fatto un po' spot pubblicitari alla grande, cioè ha riempito la testa delle persone con martellamenti. Questo personaggio che ha riempito la testa con i martellamenti è tale Antonio Maria Locatelli, il personaggio di cui parliamo, intuì nello studio appassionato della vita e della dottrina del frate Antonio, io ho dato una scorsa ai sermones, fanno veramente il voltastomaco, l'antidoto efficace per ogni epoca, la sua compresa alle tentazioni del laicismo radicale, dell'ateismo proclamato e comunque dell'assopimento del senso religioso etico del popolo, con il conseguente scadinamento della capacità di testimoniare le virtù cristiane e di esprimere valori di solidarietà sociale. Questo Antonio Maria Locatelli, partendo da questo pensiero, lui che è nato nel 1839, per cui praticamente circa 500 anni dopo, 600 anni dopo, ha pensato bene di fare questa operazione. Questo prete a cavallo del 1880 è innamorato di frate Antonio, si risveglia esigente l'anima dell'organizzatore. Locatelli era stato studente brillante fin dal liceo, riportando eminenza di tutte le materie, come si diceva allora. Un allievo da 30 lode, si direbbe oggi. Lo testimoniano i più autorevoli biografi, Monsignor Ireneo Daniele in testa. E però alla generosa figura del sacerdote il binomio carità-cultura appariva inscindibile. Quando riuscì a entrare in proprietà della casa di famiglia in via Cappelli, acquistò un torchietto a mano e notificò alla Camera di Commercio cittadina la nascita della tipografia antoniana come nuova creatura a fianco di quella tipografia del seminario che era stata antesignato strumento di evangelizzazione e divulgazione culturale del Santo Vescovo Barbarigo. Nel 1886 avviò la stampa del Santo di Padova e il suo tempo, rivista che durò un lustro perché troppo impegnativa per i lettori di scarsa intuizione e troppo poco scientifica per i dotti. Ma il divulgatore di razza bastò poco tempo per aggiustare il tiro. Il 15 settembre, in pratica, la gente del popolo non la leggeva, la gente che sapeva come erano le cose diceva che era merda, questo è il significato. Il 15 settembre 1868, siamo del 1888, varò il mensile Il Santo dei Miracoli in tre edizioni, italiana, francese e tedesca, un foglio che intendeva unire i contenuti della fede cristiana alla devozione antoniana e la trattazione di temi allora drammaticamente sentiti relativi alla promozione umana nel sociale. E così sto personaggio, con una macchina da stampa nel 1888, tanto lui era ricco, aveva ereditato una casa, si era comprato la macchina da stampa, cominciò a stampare opuscoletti su «Oh, come bravo sto Antonio! Oh, come bravo sto Antonio!». Larghissima diffusione, nato come mezzo di collegamento tra migliaia di aderenti all'Associazione Universale Sant'Antonio, lanciata dal prete pochi anni prima e benedetta anche dal Papa con ispirazioni precise: risaldare i vincoli fra i soci nella pratica religiosa attraverso il culto della santità esemplare di Antonio, rinnovare il credo cristiano nelle opere che esso propone ai fedeli, soprattutto verso il prossimo più povero e sofferente. Infatti l'associazione fu culla di iniziative come il pane dei poveri, non eliminazione della povertà, notate bene, la cura degli orfani, e cominciarono ad avere i lager per i bambini, l'assistenza spirituale, cominciarono a umiliare chi si sentiva colpevole, e la corrispondenza e il sostegno delle missioni. Dentro gli obiettivi indicati da Don Locatelli sarebbero maturate nei decenni successivi grandi relazioni sociali e umanitarie cristianamente ispirate su impulso delle figure guida di alcuni vescovi e di imminenti personalità religiose e laiche. Citiamo l'opera La Provvidenza, eccetera, il Santo dei Miracoli e così via. Questo è un articolo apparso sul Gazzettino del 15 giugno 1998. Praticamente l'Antonio è diventato ciò che è grazie a una propaganda meticolosa, grazie a tamburi battenti, e l'ignorante che era è sempre ignorante, però santificato. Allora, andiamoci a prendersi la vita di Antonio da Padova e abbiamo un manuale di propaganda cattolico. Un manuale di propaganda cattolico che è edito da San Paolo, dalle Pauline in pratica, e è stato scritto da tale Sheila Ward Ling e si intitola Antonio di Padova, il santo dei miracoli. Questo è un libro di propaganda cattolica, non è un libro che scrive un pagano, che un ricercatore storico, eh. Questo è un libro di pura e semplice propaganda cattolica. Allora, vediamo un po' da dove nasce sto cattolicesimo. Già nella prima trasmissione vi ho parlato del l'uso dell'ignoranza, cioè la necessità che le persone siano ignoranti, e questo faceva parte della regola francescana e veniva imposta anche da Antonio. Cioè Antonio aveva bisogno che le persone fossero ignoranti perché questo era l'unico modo col quale lui poteva esistere. Il sapere, dice, e questo è virgolettato ed è sempre tratto da questo libro, il sapere toglie a molti la docilità, cioè sapere le cose indica chiedere libertà, per cui uno si ribella alle condizioni, e non consente loro di piegarsi ad attività umili. In realtà non consente loro a sottomettersi. Per cui la prima cosa che doveva fare sto frate era la costruzione dell'ignoranza. Cioè, questa è la cosa fondamentale, fondamentale, che noi dobbiamo pensare. Cioè la gente non deve sapere. Quando io vi dico il mio il poeta Goliarda, che troverete a Vadoere, i Goliardi non furono altro che un movimento di universitari durante il Medioevo, che quando le università vennero aperte a persone diverse di quelli che erano le comunità religiose, la formazione dei preti, dei vescovi, eccetera, questi studenti universitari capirono la differenza che c'era, cioè capirono subito la differenza che c'era fra la propaganda cattolica e la realtà delle cose, e formarono delle comitive di goliardi, appunto, che andavano di città in città a manifestare un pensiero diverso di quello che la religione imponeva. Per cui l'istruzione, come il sapere, la conoscenza è diventata pubblica, subito si è scatenato lo smembramento di quello che è stato la Chiesa Cattolica. Vi ricordo che Pio X, credo che sia, non vorrei sbagliarmi, o Pio IX, adesso, fece una guerra feroce, feroce, perché la donna non fosse istruita, cioè contro l'istruzione femminile. E per l'istruzione femminile combatterono le organizzazioni socialiste e le organizzazioni di sinistra. Per cui se oggi le donne sanno leggere e scrivere, hanno avuto questo grazie alle lotte dei socialisti, dei comunisti, degli anarchici, mentre invece la Chiesa Cattolica ha tentato in tutti i modi di impedire che le donne leggessero e scrivessero. Questo tanto per ricordarcelo, tanto per non dimenticare. Dopodiché la Chiesa Cattolica fa le scuole private, chiede i finanziamenti per distruggere la scuola pubblica. Non dimentichiamoci mai questo. E per favore, sul 740, firmate per lo Stato. Può farvi schifo lo Stato? Benissimo. Però ricordatevi che la Chiesa Cattolica è orrore puro, è distruzione del divenire umano, è saccheggiamento di quello che è la vita delle persone, per cui lo Stato fa meno danno e comunque l'ultima spesa secondo me non è stata male, bene o male ha variato quelle che erano le condizioni in Albania, cioè ha contribuito a variarle, anche chiaramente sono arrivati anche subito i cattolici per mangiare la torta, però se non altro immigrati ce ne sono un po' meno, per cui pensiamoci un attimino prima di dare i soldi all'orrore cattolico. Allora, questo è il punto di partenza di Sto Antonio. Dopodiché passiamo a pagina 61 e leggiamo: fin dal 1203, quando Domenico era un canonico regolare di Sant'Agostino, lui e il vescovo di Osma avevano viaggiato attraverso il sud della Francia in missione diplomatica per Alfonso IX, re di Castiglia, e furono sorpresi dal livello di penetrazione degli eretici. Passando da Tolosa furono trattenuti da un uomo che Domenico aveva scoperto appartenere alla setta dei Catari, ed egli profuse tutte le sue energie in un dialogo con lui, ma senza alcun successo evidente. Infatti, come fa un cattolico scontrarsi con uno che va alla ricerca della verità, della giustizia, della libertà? Non è possibile. Scoprì però che la grazia divina aveva concesso al suo ospite un'esperienza come quella di San Paolo sulla via di Damasco. Questo, cioè praticamente quello che lui aveva trovato, l'ospite catarro, aveva avuto un'esperienza proprio di illuminazione. Questo incontro personale rivelò la sua vocazione, praticamente finalmente Domenico ha capito la sua vocazione e decise di sradicare l'eresia fondando l'ordine dei predicatori. Ricordiamoci bene, i domenicani sono dei torturatori, sono dei torturatori assoluti, sono l'ombra nera dell'Inquisizione, ma sono dei macellai, per compiere opera missionaria dovunque ce ne fossero bisogno. Nel 1215 il sogno era diventato realtà con l'approvazione papale, ma nel 1221, poco dopo il suo incontro con Francesco, Domenico morì e benché l'ordine ci fossero molti abili predicatori, lasciò un vuoto difficile da colmare. Indovinate chi è che ha colmato quel vuoto? Antonio. Antonio continua la sua opera in Francia per macellare i catari. Bene, i catari in Francia si chiamavano catari, ma vivevano col nome di albigesi. In Francia prendono il nome di albigesi. Vediamo un attimo chi sono questi catari. Dunque, i catari, molti fattori. Adesso stanno arrivando i ragazzi, per cui fra poco dovrò cessare la trasmissione. Dunque, praticamente i catari combattevano la simonia e la corruzione della Chiesa e conseguente indebolimento dei poteri centrali. Il movimento dei catari, innestando il fattore sociale a quello religioso, portò con sé un fanatico, anche questi cattolici, sostrato ideale di mal compreso egualitarismo. Guarda caso, i catari volevano che gli uomini fossero uguali. I catari avevano una loro gerarchia, egualitarismo su un piano dottrinale. I catari riprendevano l'imposizione gnostica e manichea dell'irriducibile antitesi fra puro spirito, il bene, e materia, il male, fra luce e ombra, per la quale l'umanità era travagliata fra questi due opposti principi dominanti. L'anima apparteneva al primo, il bene, e il corpo apparteneva al secondo, il male. Praticamente era solo una setta religiosa che aveva delle forti ramificazioni sociali e venne combattuta da Domenico, il quale non era in grado, né lui, né Antonio, né gli altri, di confrontarsi. Cioè, la ferocia della Chiesa Cattolica era talmente forte, talmente manifesta, che non poteva battere nessuna eresia. I catari vennero macellati in varie occasioni, ci furono varie guerre, finché a un certo punto un tale, e proprio sotto l'epoca di Antonio, un tale Innocenzo III, vi ricordate il macellaio delle streghe, quello che ha dato a Spencer Incitor, mandato di torturare chiunque volesse, gli piaceva molto la tortura a questo personaggio, Allora, in Francia, protetti col favore del conte Raimondo IV di Tolosa, gli albigesi si impossessarono, pensate, con la forza dei beni della chiesa. Ricordate che la chiesa i beni li ha tutti rubati, per cui se ne è tutti impossessati con la forza. Infatti anche il delegato Costantini è una truffa, tanto per ricordarcelo questo, e dei possedimenti di altri conventi. Conciliante, pensate quanto era buono, Innocenzo III offrì loro perdono purché tornassero all'ordine e all'obbedienza cattolica. In pratica gli ha detto: senti, io vi perdono, basta che voi mandatevi la vostra fede, mandatevi a tutte le vostre cose, ritornate ad obbedire a me e vi mettete in ginocchio davanti a me. Che ne dite? Vi perdono? Quest'altri hanno preso il suo magnaccia, perché solo un magnaccia può prestarsi a un'operazione del genere, non messaggero ma un magnaccia, e l'hanno ammazzato. Era tale Pietro di Castelnau. Questo fu un'offesa. Quest'atto, Innocenzo III decise di indire una energica crociata, detta esattamente crociata contro gli albigesi. Ne abbiamo già parlato di questa crociata. Durante la quale, sotto il comando di Simone di Montfort e di Arnaldo di Citeaux, i settari furono sterminati e la diffusione della dottrina violentemente repressa. Il conte di Tolosa, Raimondo IV, dovette piegarsi ad una pace che, se gli dette il perdono papale, lo costrinse a cedere i suoi beni passati poi alla Francia. Il quarto concilio lateranense del 1215, e guarda caso c'è sempre questo Antonio che ci lavora, autorizzò anche le autorità civili a punire e perseguire gli albigesi e i loro difensori, e la lotta durò la lotta finì solo nel 1229 col trattato di Meaux. Il tribunale dell'Inquisizione continuò però per suo conto a colpire gli eretici, molti dei quali furono costretti ad emigrare, alcuni di essi, trovieri e poeti, a rifugiarsi in Catalogna, Aragona, Italia, e vi portarono, oltre alle rime e alle melodie, i germi del pensiero eretico. Allora, contro sta gente, sto Antonio decise di ammazzarli, cioè aveva già deciso Domenico, ma Antonio li ha seguiti. Ma vediamo un attimino, siccome io parlo molto male dei cattolici, no? Molto male dei cattolici, vediamo un attimino cosa dice invece un libro cattolico a proposito di queste cose, di torture, eccetera. Dice il libro cattolico: nel frattempo Domenico, che si dedicava alla conversione con la forza dell'argomentazione, furono decine di migliaia gli ammazzati, sterminati, torturati, decine di migliaia, tanto per essere chiari, aveva raggiunto nel 1206 il sud della Francia. 11 anni dopo diceva amaramente: dove le benedizioni non possono far nulla, possono essere d'aiuto le busse. In pratica lui non faceva altro che incitare alla tortura. E davanti a questo santo mettete in ginocchio i bambini? Beh, credo che i cristiani devono vergognarsi. E andiamo avanti, costo Antonio. Ma Antonio no, Antonio non fa queste cose. Montpellier, andiamo a pagina 89, era una roccaforte dei cattolici ortodossi. Nel 1224 vi era stato tenuto un concilio nel tentativo di imporre a Raimondo VII, conte di Tolosa, avete sentito prima, l'espulsione dell'eresia dei suoi domini e il ripristino dei diritti della Chiesa. La pressione fu tale che egli effettivamente intraprese queste azioni e Antonio si trovò sotto la sua protezione quando si recò a Tolosa, dove gli albigesi erano forti. La provincia era ancora agitata e ci voleva un coraggio, eccetera, 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 per andarci. Bene, abbiamo visto come questo Raimondo era stato convinto. Ma il nostro amico Antonio fu uno dei fautori fondamentali di un concilio, vediamo un attimo se lo troviamo, di un concilio che decise una crociata contro i catari. Vediamo un attimino se lo troviamo. Fece un concilio contro i cattari. Adesso non me lo trovo più. Accidenti, anche a sti segni qua che mi sono scappati. Vabbè, non ha. Vediamo un attimino, forse quest'altra. Eccolo qua. Vediamo. Univa la prenotazione del insegnamento, la costruzione di carico. Eccolo qua. Nel novembre del 1225, siamo a pagina 93 di sto libro, Antonio partecipò al sinodo di Bourges fra il fiume Clare e la Loire. Era presente come superiore della città con la responsabilità di diversi conventi alle dipendenze dirette del provinciale, il che mostra la grande fiducia che le autorità dell'ordine avevano in lui. Questo incarico, che gli univa alla predicazione e all'insegnamento, era tale da richiedere tatto e senso di responsabilità. I cronisti non sono concordi nell'indicare l'importanza di questo sinodo. Per uno vi erano presenti 6 arcivescovi, 100 vescovi e numerosi sacerdoti e abati, come anche Raimondo VII, conte di Tolosa, e l'argomento in questione era una crociata contro gli albigesi, cioè l'argomento in questione era macellare gli albigesi. E questo fatto dall'Antonio di Padova. Il quale Antonio di Padova, andiamo un attimino a vedere sto Antonio di Padova, perché qualcuno ci viene anche a raccontare che sto Antonio di Padova, lui ce l'aveva, aiutava i poveri, lui aiutava i poveri. Vediamo cosa ci dice invece un libro cattolico, che cerca di non essere sputtanato più di tanto. Ricordatevi sempre, quando leggete un libro cattolico, voi non trovate la menzogna pura e semplice, trovate la non verità. Cioè trovate gli fatti messi in maniera tale da non arrecare danno. Avete visto? Ha partecipato a un sinodo. Ha solo partecipato a un sinodo. Bene, quel sinodo decide una crociata dove ci sono migliaia e migliaia di morti, per cui Antonio è responsabile della macellazione di migliaia e migliaia di persone. Cioè, prendete conto a questo. In fondo era solo un sinodo. Cosa volete che sia? Mica che lui è andato là con la spada ad ammazzarli. Era solo un sinodo che ha deciso la mattanza. Vediamo un attimo. Di solito, dice a pagina 73, di solito sto Antonio cercava di spingere i suoi ascoltatori al pentimento e alla vera contrizione e alla decisione di correggere la propria vita. In questo aveva un successo straordinario e nel seguito della sua attività dovette avere sempre con sé un certo numero di confessori per fare fronte alle richieste dei penitenti. Cercava di ispirare speranza e di offrire aiuto, eppure essendo assolutamente genuino non disdegnava di ricorrere al fascino personale e alla sua sensibilità per ottenere un atteggiamento favorevole da parte delle folle. Attenzione ora, ma con i ricchi e potenti sapeva essere schietto e aspro come Gesù con i farisei. Non sappiamo quale fossero il luogo e l'occasione, ma si racconta che abbia corretto i benestanti con assoluta franchezza quando riteneva che fosse suo dovere farlo. Cioè, non c'è, questo libro non ci dice nel sermone numero 7 lui parla contro i ricchi, no. Dice che noi altri non sapevamo niente, però noi altri pensemmo che lui abbia fatto questo. Cioè, noi altri pensemmo. Però nonostante ci sia un libro di sermoni, voi queste robe non le trovate. E non le trovate proprio come impostazione in generale, anche perché se queste cose le doveste trovare, lui avrebbe combattuto la corruzione e la simonia nella Chiesa, avrebbe combattuto i ricchi che la Chiesa faceva riferimento, cioè praticamente sarebbe stato un cataro. Per cui lui non poteva assolutamente combattere i ricchi, perché questi erano parte integrante della Chiesa. Cosa significa combattere la simonia? Significa dire a quelli della Chiesa: voi non dovete rapinare la povera gente. Voi non dovete portare via i soldi della povera gente dicendo che gli vendete gli indulti, gli vendete le giaculatorie. Cioè voi questo non lo potete fare, questo significa combattere la simonia. Ebbene, se lui avesse combattuto la simonia, avesse combattuto contro i ricchi, sarebbe diventato un cataro e sarebbe finito sul rogo. Invece lui faceva le crociate contro i catari, cioè contro chi combatteva la simonia, per cui era d'accordo con la Chiesa Cattolica a fare simonia, cioè a fare il delitto di simonia, cioè il peccato, scusate, di simonia. Per cui non poteva assolutamente fare questi discorsi che gli si vogliono attribuire, perché oggi farebbero molta scena. Allora, questa è l'attività di Antonio. Antonio da Padova è un assassino, è un macellaio contro persone che la pensavano in maniera diversa e che agivano per vivere in maniera diversa. Per cui Antonio è un assassino. Allora, bisogna un po' mascherare questo essere assassino. E mascherare questo essere assassino è un po' un casino. Ci viene narrato, si pensa che, anche l'altra dite che. Allora ecco Antonio che fa i miracoli. Lui fa i miracoli, cioè alla donna poverina che gli chiede di trovargli, non so, la moneta che ha perso, lui gli fa trovare la moneta. All'altro poverino che dice che forse vorrebbe guarire, gli fa trovare la guarigione. All'altro che dice: io come sono, ma tu un giorno sarai un fiero difensore della fede contro i saraceni? Bene, lui sa che lui sarà un fiero difensore della fede, un martire della fede contro i saraceni. Cioè praticamente la mattanza, il massacro di migliaia e migliaia di persone, la distruzione del divenire umano, il disprezzo per la vita che aveva Antonio viene mascherato dalle puttanate quotidiane. E allora si fa sparire l'arroganza, il disastro, il sangue, la distruzione, la mattanza, la si nasconde dietro la miracolistica quotidiana. Ed ecco che un macellaio diventa un benemerito, diventa un essere al quale mettere in ginocchio le persone. Questa è l'assurdità, questa è una cosa veramente aberrante. Cioè, questo è il fare della Chiesa Cattolica, anche perché ricordatevi sempre che nella Chiesa Cattolica essere fatti santi significa essenzialmente aver distrutto il divenire umano, essersi messi al servizio della distruzione, aver messo in ginocchio chi non si poteva difendere. Se qualcuno ha qualcosa da obiettare a questo, ricordatevi che questo libro è Antonio di Padova, il santo dei miracoli, edito da San Paolo della Sheila Ward Ling. Dopo andate in una libreria paolina cattolica e ve lo comprate. E questo è tirar fuori questo, dopodiché vi ho fatto delle citazioni dall'enciclopedia Oepli sui catari e gli albigesi, e vi ho fatto delle citazioni di chi ha fatto propaganda, di chi ha costruito questo mito esattamente a tavolino, esattamente solo propagandando, e l'articolo è preso dal Gazzettino del 15 giugno 1998. Cioè, io non mi sono inventato niente se non la rabbia e la ferocia per dire che il divenire umano va protetto dall'orrore, cioè l'orrore non deve distruggere il divenire umano. Questa è mia, perché questa è la mia stregoneria, e la mia stregoneria consiste nel costruire gli individui affinché gli individui possano costruire la propria libertà e costruire il proprio divenire e non essere in ginocchio davanti a nessun assassino, qualunque forma esso prenda. E quando dico nessun assassino, non dico che lo schiavo ha il diritto di rivendicare il proprio diritto di essere schiavo. Non ha quel diritto. Il padrone non ha il diritto di essere libero di avere schiavi. Il propagandista di falsità non ha il diritto di propagandare falsità. Il guardiano dei campi di sterminio non ha il diritto di essere guardiano dei campi di sterminio. Il ladro del lavoro di altre mani non ha il diritto di essere ladro del lavoro di altre mani. Lo stupratore non ha il diritto al rispetto per essere stupratore. Ricordatevi questo: la vita è la prima regola della nostra esistenza. La vita è la cosa che noi dobbiamo considerare, non la costruzione della schiavitù. E qui finisco la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io non vedo arrivare nessuno, metterò su un po' di pubblicità e dopo metterò su un po' di musica. Io vi ricordo, sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8, Marghera.
Bene, rieccoci qua in radio. Sì, pronto? Pronto? Dimmi.
Se sai che la lingua di Sant'Antonio deve stare rubato a volte.
Per me poteva anche buttarla nelle squasse, eh?
No, perché i ritorni, no? Aspetta che fai, aspetta che cambi.
Sì, grazie.
Ecco, così ritorni.
Sì.
Dunque si sta rubato a volte?
Sì.
E sta rubato perché? O si sta rubato perché era una reliquia?
Ma solo perché?
No, no, assustarti. Non che cosa che tu fai chiuso? Tu fai per niente. Più o no, assustare.
Roberto.
Sì, che te ne frega?
Sì.
E si sta rubato e basta?
Sì.
Era. Che sarà un motivo, che sarà un ritorno.
Sì.
E ora? Vorrei sapere perché.
Io domandavo chi è rubata?
No, gli rispondiamo al divino.
Bravo. Ti devo dire.
Divino Merlò.
Ecco.
Divino Merlò.
Meglio sì.
Ciao.
Ciao Roberto. Ciao Maria. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Sì, in effetti la cosa è abbastanza divertente. Questa trasmissione Io la feci nel giugno del 1998, giugno 1998, che sono circa 3 anni e mezzo fa. E questa trasmissione mi è stata richiesta da varie parti per riuscire a capire sto Sant'Antonio di Padova. In realtà Sant'Antonio di Padova, esattamente come la macellaia dell'India, Teresa di Calcutta, esattamente come Padre Pio, esattamente come tutti quelli che la Chiesa Cattolica ha fatto santo, non sono altro che degli assassini, cioè degli assassini, dei criminali, dei delinquenti, dei macellai, che avevano un solo obiettivo: distruggere la vita, annientare la vita, stuprare i bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questa gente è criminale non solo per le loro azioni, ma è criminale per la direzione in cui vanno le loro azioni, perché credono in un Dio creatore. La credenza nel Dio creatore va a costruire il loro essere criminali. Quando noi parliamo dei campi di sterminio nazista, no? Noi non parliamo semplicemente di Hitler o di Goebbels o di chi ha ordinato il rastrellamento degli ebrei. Noi parliamo di una massa di individui che facevano i guardiani dei campi di sterminio, facevano funzionare le camere a gas. Cioè, noi non parliamo del singolo individuo, ma parliamo di una massa. Ebbene, questa massa di individui ha fatto funzionare i campi di sterminio perché sono andati a catechismo. Pronto?
Buonasera.
Buonasera.
Dimmi.
Ciao.
Ciao.
Mi piacerebbe sapere, no, il perché Iga cava la lingua, Iga cava via la massea, Iga cava via un sacco di roba, ha fatto tipo reliquie. Cioè, che sarà stato un motivo, no? Perché io gamme nomà così, perché mi sono sempre del mio pensiero, no? Che se uno ha fatto quel che ha fatto questo qua, io di dispergere i tocchi perché non si riunisca più, non fa più mai a nessuno, no? Questa è la mia teoria, può essere che sia anche sbagliato, no?
Beh, c'è, in alcune tradizioni culturali c'era questo, no? C'era sicuramente questo, ma non penso che sia il caso. Io penso che l'abbiamo fatto a pezzi solo per vendersi i vari pezzi, cioè...
No, ogni... dividerli, per tenerli separati, perché nel pensiero anche del 1200, no? Si riunisse tutti questi tocchi qua, la lingua, la massea... Questo può ritornare, secondo la credenza dell'epoca, in vita un'altra volta e fare strage un'altra volta. Invece, tenendo tutti questi tocchi separati, che tu capisci, secondo me, penso anche che tu capisci, no, che forse... Anche...
Che avessero questa superstizione, dici?
Hai un'idea di sì. Uno che ha sterminato migliaia e migliaia di persone, no? Qualche duno, quando che l'è morto, che tu capisci, no? E se guarda bene, che trova più, no, di dire che avevamo che via la lingua, che avevamo che via una reccia, che avevamo che via una massea, no? E mettiamo un tocco di qua, un tocco di là, no? A modo che non si ricomponga più il scheletro di questo qua. Che trova più il discorso?
Beh,
sono alfadani ancora.
In effetti c'era un'idea del genere sulla resurrezione, però me la ricordavo.
E poi un'altra roba vorrei dire, no? Che ho fatto ultimamente qualche miracolo, sto Sant'Antonio.
Beh, sai,
Mino, non ho mai visto neanche uno.
Quando uno scivola sulla buccia della banana, non tira una bestemmia per il scivolato sulla buccia della banana, dice grazie al santo che non si è spaccato una gamba. Cioè, non riesco a capirle certe cose, giuro.
Va bene, ciao.
Ciao, ciao. Sì, in effetti, siamo sempre pronto.
Claudio, ciao, sono Luca Castelfranco.
Ciao.
Ascoltami, te che hai appena detto di Antonio, io devo seguire qua di Albigese, ma de Madre Teresa, Padre Pio,
sì?
Che hai detto che di macellaio.
Sì, sì, sì. Beh, di Padre Pio, sì, sì, c'è un libro abbastanza interessante che si chiama Beato Impostore. Edito da non mi ricordo più, comunque questo Benedetto le bandiere è subito prima di un'organizzazione, erano gli Arditi di Cristo, poco prima che durante una manifestazione, sto parlando di circa un'ottantina di anni fa, e poco prima per rivendicazione dei socialisti che rivendicavano la terra e che avevano vinto le elezioni, e gli Arditi di Cristo li hanno sparati e hanno fatto 17 morti, e lui apparteneva a questa organizzazione, oltre a tutta una serie di altre cose, truffe, ladrocini e tutto il resto, di cui esistono anche degli articoli in merito.
E Madre Teresa, e dopo volevo...
per quanto riguarda la Teresa di Calcutta,
aspetta che ti ascolto in radio,
sì, sì,
volevo chiederti però anche qualcosa su Pio X.
Ostra,
siete che ha qualche fondo.
No, devi avere pazienza perché mi...
No, siccome ti hai fatto un'affermazione che ti dico tutti i santi, infatti della Chiesa Cattolica, praticamente...
Sì, sì, sono tutti assassini, indubbiamente.
È abbastanza pesante come...
Sì, sì, il problema...
Come
affermazione. Allora, il problema è che noi quando noi facciamo le cose, no? Non le facciamo dal punto di vista giuridico, cioè noi non siamo poliziotti, apparteniamo al sistema sociale, cioè le nostre affermazioni appartengono alla società. Quando qualcuno... Sì, ok, ciao.
Grazie, ciao.
Quando, torno a ripetere, quando qualcuno mette in ginocchio bambini e li costringe a pregare, comunque è un assassino. Cioè, non è importante, cioè, quello che noi facciamo, noi non facciamo i magistrati che vanno a fare gli inquisitori per la questione di variazioni, per aver manomesso le leggi, no? Per aver fatto dei delitti. Noi facciamo delle affermazioni per quanto riguarda il sistema sociale. Ciò che noi vogliamo è lo sviluppo del sistema sociale. Quando un'organizzazione costringe bambini in ginocchio a pregare, sono tutti dei criminali, cioè indistintamente sono tutti gli assassini. Il problema più specifico per quanto riguarda le singole persone, tipo il padre Pio per esempio, che era infognato all'interno di truffe, ladrocini, addirittura assassini e stragi, e questo è documentato, le sue partecipazioni, oltre a tutta una serie di violenze che lui ha fatto, tipo quello per esempio di tagliare, di offendere una ragazza tagliando il vestito da festa che si era fatta solo perché lui aveva le morbosità in testa, aveva le seghe per la testa, cioè dalle piccole cose alle grosse cose, oppure la Teresa di Calcutta che ha aiutato per esempio i macellai di Bhopal, contro la povera gente che era rimasta distrutta, che era amica di tutti i peggiori dittatori infami che ci fossero, che era amica di quel cardinale Laghi, responsabile di stragismo in Argentina, che ha sottratto soldi ai pensionati che venivano truffati negli Stati Uniti. Cioè, tutti questi episodi appartengono al singolo individuo, cioè il singolo individuo ha fatto queste cose, per cui tipo Innocenzo III, che ha ordinato di bruciare vive le donne, bruciare vive quelle donne che venivano chiamate streghe, e chiaramente ha delle responsabilità personali che vanno oltre la sua dottrina. Però se questo è stato possibile, perché esiste quella dottrina, esiste un Dio assassino che arroga a se stesso il diritto, dovere e la rappresentazione di essere stato quello che ha annientato l'umanità col diritto universale, col diluvio universale. Le persone che si identificano con questo si identificano nel diritto di annientare tutte le altre persone. Cioè, quello che vi ho detto prima, nei campi di sterminio, è soltanto perché chi manovrava i campi di sterminio, chi faceva la guardia ai campi di sterminio, è andato a dottrina, è andato a catechismo, che ha potuto far funzionare i campi di sterminio. Soltanto credendo in un Dio assassino e identificandosi col Dio assassino si può assassinare l'umanità. Pronto?
Buonasera.
Buonasera.
Daniele.
Dica.
È la prima volta che chiamo. Volevo solo sapere il nome del sito, perché sarei interessato a leggere le tue cose, però
guarda,
non l'ho sotto mano.
In qualsiasi motore di ricerca tu clicchi Claudio Simeoni.
Claudio Simeoni.
Sì, e viene fuori tutta una serie di siti. All'ultima pagina vai, torni all'indice e da là vedi tutto quanto. Io non posso anche dirlo il numero, però è abbastanza complicato. Hai carta e penna?
Sì.
Allora, senti, ti do quello che è più semplice.
Sì, grazie.
E dopo clicchi sugli altri, ok?
Certo.
Bobo, ciao.
Grazie.
Allora, do l'indirizzo del sito. http://. digilander.yol.it/barb3/index.htm. Questo è il più semplice che ti dico, perché altrimenti devo fare gli altri siti, è un po' più complicato. Però in questo sito hai tutti i link, da questa pagina hai tutti i link per andare su tutte le pagine, anche quelle dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e tutte le altre. Continuando il nostro discorso di prima, è che quello che noi tentiamo di far capire è che non esiste un cattolicesimo buono o un cristianesimo buono. quello che è la propaganda del buonismo del cristianesimo non è altro che una cosa che si vende alle persone più deboli, cioè alle persone indifese, affinché non si ribellano. Avete mai sentito voi i pacifisti, dove nei pacifisti sono tutti cattolici praticamente, vanno da voi Tila a dirgli: tu non devi mandare i missionari in Africa a distruggere l'Africa? No, vanno dagli africani che magari si stanno scannando, stanno ribellando, stanno facendo anche delle porcherie, tutto, a dire: voi dovete stare in pace. Ma non vanno da voi Tila a dire: tu non devi scannare le persone. E così tutto quello che è il movimento del pacifismo, tutto quello che è anche la sinistra pacifista, non va dal più forte a dirgli: tu non devi ammazzare le persone, e non va neanche a trovare le soluzioni e i perché le persone non devono essere ammazzate. Si va sempre dai più deboli a dirgli: tu devi stare in pace. Si va sempre dallo schiavo a dirgli: tu devi stare in pace. Ma lo schiavo è schiavo, cioè non è che lo schiavo già subisce la guerra del padrone, di chi lo vuole sfruttare. I paesi del terzo mondo già subiscono la guerra di chi li va a sfruttare. La guerra è in corso. È questo che non si vuole mettersi nella testa. Mentre invece i pacifisti vanno dai più deboli a dirgli: i più deboli stanno buoni. E questo è vergognoso. Il nostro lavoro come persone civili è quello di rimuovere le cause che portano alle contraddizioni, per permettere al sistema sociale di svilupparsi. Io non vado a dire a uno: tu devi stare in pace, ma vado a quella persona e gli dico: tu devi imparare ad affrontare la vita, devi usare i mezzi più opportuni. Se io vado alle persone a dirgli: voi dovete stare in pace, già sto preparando la mattanza di quelle persone, ed è gravissimo. Infatti io non mi sono mai schierato col pacifismo in se stesso, neanche prima di diventare apprendista stregone. Perché questo? Perché noi abbiamo una divinità grandissima, che è Ares, che è Marte. E Marte è la contraddizione. Le contraddizioni della vita vanno affrontate e vanno risolte. Naturalmente occorre prendere i mezzi opportuni per risolvere le contraddizioni della vita. Non si può usare mezzi al di là delle contraddizioni che vadano a distruggere la vita. Per cui la vita va affrontata e risolta. Il cristiano stupra bambini costringendoli in ginocchio. Costringere in ginocchio i bambini è stuprare i bambini, perché significa togliere loro la capacità di determinazione per affrontare il futuro. E quando la capacità di determinazione per affrontare il futuro comincia ad arrivare oltre alcune soglie, il cristianesimo interviene con la mattanza e con la strage. E chi fa lo stragismo lo fa perché è educato sotto il cristianesimo, perché si identifica col Dio padrone. E il Dio dei cristiani è quello che ha massacrato l'umanità con il diluvio universale, è quello che ha detto a Sodoma e Gomorra: o fate quello che voglio io vi ammazzo. Naturalmente questo non è detto che Wojtyla non abbia i suoi concorrenti. Lutero non ha accettato di sottomettersi al Papa, ha detto: io sono inviato di Dio, no tu. E allora ha fatto una guerra per dire che lui è meglio come inviato di Dio che non Wojtyla. E così tanti personaggi tipo Basmaggi, che ha detto: io sono inviato di Dio. E ogni singolo cristiano è inviato del Dio padrone, ogni singolo cristiano fa questo. Ma lo scopo di ogni singolo cristiano è stuprare gli esseri umani costringendoli in ginocchio. Questa è la realtà delle cose. Ogni singolo cristiano è un assassino. Mi ha parlato prima di un papa, no? Pio X, mi sembra. Non è importante il fatto che abbia fatto o non abbia fatto personalmente dei delitti. Vi ricordo che la partecipazione morale in strage è un delitto che appartiene al nostro codice penale. E fin tanto che i cristiani avranno al loro centro uno come il pazzo di Nazareth, che ordina di sgozzare le persone che non si possono difendere, ogni cristiano è responsabile di stragismo da quando c'è il cristianesimo. E i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. Il problema però, dal nostro punto di vista, è che i cristiani stanno distruggendo anche questo sistema sociale. Ogni volta che gli esseri umani, con le loro lotte, con i loro diritti, con le loro trasformazioni, acquisiscono degli spazi di libertà, i cristiani stanno già lavorando per distruggere quegli spazi di libertà. per costruire delle situazioni gravi. Quando il movimento delle persone, il movimento di libertà delle persone, conquistò l'istruzione pubblica e l'istruzione obbligatoria, già i cristiani stavano lavorando per impossessarsi dell'istruzione obbligatoria in modo di dargli la loro direzione. Ma finché gli uomini non conquistarono l'istruzione obbligatoria, i cristiani furono i più feroci nemici dell'istruzione obbligatoria. Tant'è che, per esempio, che la Bibbia non si doveva leggere, cioè talmente criminale il Dio dei cristiani che nessun uomo doveva leggere la Bibbia, ma dovevano accontentarsi delle interpretazioni che gli dava il prete. Quello che voglio dirvi io è che il cristianesimo è un'organizzazione criminale e dal cristianesimo nascono i criminali. Quando noi leggiamo di alcune perversioni che ci sono di qua e di là in giro per il mondo e che le attribuiamo ad altre religioni o altre fedi, in realtà è un falso, perché non sono altro che ciò che il cristianesimo ha imposto attraverso i missionari e che gli altri hanno soggettivato trasformandolo in ciò che erano. Ma la Cina questo lo ha capito perfettamente, cosa fanno i missionari. Per cui la Cina sta tentando di non permettere ai missionari di mettere piede in Cina, sta tentando, dopo dovrà arrendersi, perché la pulsione di morte si sta espandendo e prima o dopo bisogna affrontarla. Non si può semplicemente fermare la pulsione di morte coi carmati o con la prigione. Bisogna fermare la pulsione di morte con la pulsione di vita, cioè con l'istinto di vivere, con la costruzione della vita. Non si può fermarla solo con la galera. La galera può servire per un attimo di respiro, ma la pulsione di morte continua ad avanzare, imperterrita, distrugge i bambini, distrugge la capacità dei bambini di essere propositivi nel mondo e nella vita. E si deve fermare la pulsione di morte con la pulsione di vita, opponendo concetto a concetto, proposizione a proposizione, sintesi a sintesi, intuizione a intuizione. E bisogna riuscire a trovare gli uomini che sappiano dimostrare come la pulsione di vita sia predominante e sia principale rispetto alla pulsione di morte. Ci sono questi uomini e sono quelli che costruiscono dei frammenti di libertà all'interno del sistema sociale. Sono quelli che hanno portato i sistemi sociali fuori dall'orrore cristiano, fuori da gentaglia tipo Antonio o da stupratori di bambini come Don Bosco. Vi ricordo che Don Bosco era uno stupratore di bambini puro e semplice, e lo hanno fatto santo proprio ad imitazione di Cristo. La sua attività era ad imitazione di Cristo, serviva. E purtroppo tutta questa merda, tutta questa fogna viene riversata fra gli esseri umani. C'è la possibilità di fermare questa fogna? Sì, c'è la possibilità, ma bisogna costruire la vita. Bisogna che ognuno di noi ci si dia da fare, si rimbocchi le maniche e faccia più di quanto sta facendo in questo momento. Noi stiamo costruendo il paganesimo politeista. Cosa sarà nel futuro il paganesimo politeista? Sarà ciò che noi sapremo costruire. E ricordatevi che la struttura religiosa, il pensiero religioso, è la fonte di ogni altro pensiero sociale, politico, economico, scientifico. È il pensiero religioso la fonte da cui gli altri pensieri sociali germinano. Se noi, come pagani politeisti, riusciremo a gettare le basi del pensiero religioso come noi lo stiamo pensando in questo momento, o con gli sviluppi che avrà il futuro sarà utile agli uomini. Se noi verremo sconfitti, la sconfitta è solo nostra, ma ci saranno altri pagani, altre persone che percepiscono il mondo e che lo costruiranno magari in maniera diversa da come noi vorremmo, da come noi siamo legati. Non è detto che noi riusciremo. È certo che il paganesimo, cioè la percezione che ha l'uomo del mondo, è vincente. Questo non ci piove niente sopra. Quale sarà il vincente che andrà a costruire o a gettare le basi del futuro? Questo non è ancora stabilito. Pertanto, rimboccarsi le maniche e gettare frammenti per il futuro è un dovere dal quale noi non ci possiamo sottrarre. L'amico prima che ha telefonato e che ha parlato delle fonti, a parte il Beato Impostore, no? Che è un'edizione Caos, non mi ricordo l'autore, comunque l'edizione è Caos, e che parla del cosiddetto Padre Pio. C'è un'altra fonte, c'è un altro libro che invece parla della Teresa di Calcutta, la macellaia dell'India, la quale aveva costruito dei matatoi, non degli ospedali, dei veri e propri matatoi dove la gente andava a morire, anzi gente che veniva rinchiusa dentro e non veniva portata negli ospedali per essere curata, fra le altre cose, ed esistono testimonianze dirette. E questo libro che parla di questo personaggio si chiama La posizione della missionaria ed è edito da Minimum Fax, per cui vi potete documentare anche su quello. In ogni caso, tutta sta gente, tutti i santi cristiani, tutti indistintamente, sono assassini. Hanno tentato di distruggere la relazione fra l'uomo e il mondo per costringerlo in ginocchio davanti a un Dio creatore che non è mai esistito, però esiste come descrizione e serve per distruggere negli uomini la capacità di costruire e trasformare se stessi nell'infinito. E questa è la cosa più grave che fa un cristiano. Non esiste nessuna specie in natura, che costringa i propri figli in ginocchio a pregare. L'unica specie che fa questo, cioè che sacrifica fisicamente i propri figli, sono gli esseri umani. Ed è la cosa più obbrobriosa, più infame, più squallida che si possa pensare. Va bene, chiudendo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, io vi ricordo che il giorno 15 marzo c'è l'incontro, il 16° incontro di Magia, Stregoneria e Paganesimo, di Il Crogiolo Stregone, La via occidentale della conoscenza, dove parliamo di stregoneria. Nel 16° incontro parliamo della follia controllata. È un incontro molto intenso quello che facciamo, perché devo parlare anche, devo praticamente riferirmi a delle patologie di psicanalisi, e questo mi aiuta moltissimo, perché non avrebbe aiutato uno stregone di 100 anni fa che non aveva questi strumenti. Io per fortuna posso accedere, sia pur con la mia ignoranza, con la mia parzialità, a questi strumenti, per cui mi posso riferire e fare degli esempi un po' più concreti di quanto poteva fare uno stregone 100 anni fa. Quello che parlo è il 16° dibattito, appunto, la follia controllata, che è l'atteggiamento che ha l'essere umano all'interno del sistema sociale in cui vive per costruire se stesso e alimentare il Dio che cresce dentro di lui. È il 5° dibattito del sistema sociale e va a concludere l'attività della stregoneria all'interno del sistema sociale. Per cui questo è l'ultimo. Dopo di questo dibattito continueremo a portare avanti gli altri dibattiti che parlano del mondo della percezione, per cui parleremo di sospendere il giudizio, parleremo dell'attenzione, parleremo dell'intento e parleremo del sognare. Comunque ormai siamo arrivati al 16° dibattito e questo, siamo arrivati agli ultimi 5 dibattiti, diciamo così, che chiude tutto il ciclo della stregoneria. Dopo di questo ciclo non ce ne saranno altri, o meglio, quelle persone, quella zona che ha avuto la possibilità di ascoltare questo ciclo di dibattiti non ne avrà più, penso, per moltissimo tempo. Potrebbero esserci altre serie di dibattiti in altre zone e in altre città per altre persone. Ma chi ha avuto questo lo ha avuto, non ha nessun'altra possibilità. Per cui può soltanto impegnarsi in questo, avere queste informazioni, attrezzarsi in questo modo e dopo fare i suoi. Cioè, nel senso che io posso dare gli strumenti alle persone perché si attrezzino ad affrontare la vita, ma se le persone quegli attrezzi non riescono ad utilizzarli, non riescono a interiorizzarli e non riescono a farli propri per affrontare la vita, io là non ci posso fare niente, nel modo più assoluto e categorico. Infatti il mio tipo di attività è quella di parlare per radio, parlare a tutti, parlare a molti, nel tentativo che in molti riescono a ascoltarmi e a mettere in pratica quello che affermo, quello che dico. Dopodiché io non posso far altro, ho assunto questo ruolo come apprendista stregone e devo continuare in questo ruolo. Appuntamento allora per il terzo venerdì, il 15 marzo, dalle ore 20.15 alle 20.40, via Montello 66, là ci incontriamo, via Montello a Marostica. Via Montello, vi ricordo che è la statale che da Marostica porta a Bassano. L'ultima cosa che ribadisco ancora oggi e che vorrei sollecitare le persone a attrezzarsi è che noi siamo entrati a far parte del VCR, World Congress of Ethnic Religions, che ha la sua sede in Lituania e che ha tutta una serie di gruppi sparsi per il mondo. Da quello che ho visto sulla cartina, esistono gruppi in Grecia con cui abbiamo già avuto un rapporto, esistono gruppi in Polonia, gruppi in Ucraina, gruppi in Russia, gruppo in Norvegia, gruppi in Belgio, gruppi in Islanda e mi sembra un altro paio di gruppi da qualche altra parte. Naturalmente sono tutte è tutto informazione. Io invierò articoli a questi per fare la rivista che fanno, prendendo probabilmente dai miei siti, cioè gli regalerò un po' di roba tirata giù dai miei siti, e è tutto quanto in formazione. Ciò che sarà il futuro noi non lo sappiamo, sappiamo soltanto che il futuro sarà costruito dalla qualità delle persone che lavorano nel presente. E ricordate sempre, se qualcuno vi dice, vi parla di destra o di sinistra, io da parte mia sarebbe da sputargli in muso, perché non esiste essere di destra o di sinistra, esiste essere pagani e politeisti o essere cristiani, non esistono alternative. So benissimo che il sistema sociale in cui noi viviamo cerca di farci partecipare a destra o a sinistra, però questo è un inganno. Un inganno feroce, un inganno assoluto, un inganno che ci porta a non costruire la vita. Non si è di destra o di sinistra, ma o si è pagani, come noi riempiamo il significato del paganesimo, o si è cristiani, monoteisti. Si può essere atei, anticlericali, anticattolici, nemici del Papa, terroristi, si può essere tipo Bush, si può essere tipo... ma la differenza, la discriminante sociale è fra essere cristiani e essere pagani politeisti. Bene, chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo, lascio i microfoni a Stefano e io vi do appuntamento per giovedì prossimo. Ciao a tutti, vi metto su subito anche la pubblicità, senza niente. Ok, ciao.